Stiamo guardando da un po' di domeniche il capitolo 24 di Matteo, quello che è famoso e conosciuto come il discorso di Gesù nel giardino degli ulivi, che ha come tema unico, fondamentale, quello nel quale il Signore annuncia il fatto del suo ritorno. Capitoli 24 e 25 hanno questo tema straordinario del ritorno del Signore Gesù. E tutto questo tema nasce da una domanda che i discepoli gli hanno posto al versetto 3, nel quale i discepoli hanno chiesto quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e la fine dell'età presente. In pratica sappiamo, abbiamo visto nelle volte precedenti, che loro, come ebrei, stavano aspettando la venuta del Messia, l'inaugurazione del regno, prima del quale il Signore avrebbe giudicato i suoi nemici, purificato Gerusalemme e radunato poi tutti gli ebrei che erano sparsi in giro per il mondo. E i discepoli avevano questa sensazione che i tempi erano ormai maturi perché molte delle aspettative, anche alla luce di quello che conoscevano dei profeti, molte delle situazioni che stavano vivendo, lasciavano intendere che i tempi erano maturi, che quindi questo avvento del Signore Gesù potesse, come re, potesse avvenire da un momento all'altro. E perciò, in risposta a questa domanda, il Signore, dal versetto 4 fino alla fine del capitolo 25, dà la risposta più lunga che è contenuto nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Il tema è, dice, che la venuta del Signore Gesù come re nel suo regno non sarà adesso, per il tempo in cui parlava ai suoi discepoli, ma è una cosa nel futuro. Non dice loro quando sarà nel futuro, nessuno di noi lo sa, anche se noi oggi lo sappiamo meglio rispetto a chi ha ascoltato con le proprie orecchie quello che è il Signore Gesù, perché sono passati 2000 anni e per loro non avevano questo senso così lungo nel quale poi il Signore Dio ha avuto un piano, non è che si è dimenticato del regno di Dio. E quindi a cominciare dal versetto 4, Gesù dice: ci sono delle cose che accadranno prima che il regno di Dio inizi sulla terra. Quando queste cose incominceranno a venire, allora il Signore Gesù dice: preparatevi, state attenti, perché quello è il momento che precede il mio ritorno. Nel versetto 8 l'avevamo visto qualche domenica fa, questo momento particolare lo chiama l'inizio dei dolori. E abbiamo visto che era il significato di questo principio di dolori, sono i dolori che precedono il parto, la nascita di un bambino. Quando una donna sta per partorire, si moltiplicano i suoi dolori, queste contrazioni così dolorose che danno poi, sono la preparazione alla nascita. E così il Signore Gesù dice che quel momento, quando lui tornerà per prendere possesso del suo regno, in un certo modo sarà un periodo di dolori. Ci saranno situazioni molto, molto difficili. E nel versetto 21 lo chiama la grande tribolazione, quindi sarà un momento nel quale non solo Israele, ma tutta la terra vivrà delle situazioni molto particolari. Avevamo visto nell'ultimo mio sermone riguardo al Matteo 24 che che questi segni, parla di circa sei segni, Signore, avevamo visto il primo era l'inganno, dove il Signore Gesù, al versetto 4, dice: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Quindi questo principio di dolori è caratterizzato dall'inganno. E potremmo dire che sempre c'è stato un inganno nella terra, sempre il nome di Cristo è stato usato da uomini che si sono spacciati come coloro che portano la verità, ma qua il Signore non si sta riferendo a questi 2000 anni per coloro che si sono spacciati per dei cristi, si riferisce a coloro che arriveranno in quel momento, in quel futuro, quando ci sarà un'abbondanza di uomini che si proporranno al mondo. Il mondo entrerà, come vedremo, in una grande sofferenza e le persone cercheranno delle risposte a queste sofferenze, e quindi loro appariranno al mondo come dei portatori di soluzioni. E non sono altro che l'anticipazione di colui che sarà la massima espressione di uomo che potrà risolvere qualsiasi tipo di problema, come una sorta di liberatore che invece poi getterà la maschera e mostrerà chi realmente lui sia, che ovviamente è l'anticristo. Da oggi passiamo al secondo dei segni. Appunto, chiedevano quali sono i segni della tua venuta, e il secondo lo troviamo al versetto 6. Gesù dice: voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Qua il Signore Gesù dice che dopo questi uomini che si annunciano come falsi cristi ci sarà un tempo caratterizzato da guerre e da rumori o voci di guerra. Cioè, in pratica, una situazione decisamente instabile. Chi non sarà coinvolto direttamente in questa guerra, in un certo modo comunque è preoccupato per quello che sta vivendo. Ogni sorta di guerra si scatenerà. Anche oggi sono in atto delle guerre, la guerra fredda, guerre economiche, guerre reali. E qua dice che il Signore Gesù dice: insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. In pratica l'unica differenza è che il regno è caratterizzato da un popolo che ha un re, mentre una nazione è un popolo che non ha un re, potrebbe essere una democrazia. Certo, potremmo dire, in questi 2000 anni il mondo ha sempre vissuto guerre. Tutt'oggi sapete quante guerre ci sono al mondo? Non c'è solo quella tra Russia e Ucraina, ma si calcola che ci siano circa una cinquantina di guerre in questo momento. Ed è vera questa situazione? Ma ciò che il Signore sta dicendo è che in quel momento quella guerra coinvolgerà tutto il mondo. Non ci sarà un angolo della terra che sarà al riparo o al sicuro da questa situazione. Una guerra di proporzioni enorme. Nel versetto 6 dice udrete, dall'idea che sarà una voce molto ricorrente. E già oggi noi udiamo una voce diversa. Io per più di 50 anni non ho mai sentito parlare, o almeno come italiano, di guerra come adesso. Si continua a parlare di guerra, mentre prima pensavo che la pace fosse una cosa scontata, e oggi viviamo una situazione nella quale diciamo chissà cosa potrebbe succedere. E se andiamo al capitolo di Daniele, perché noi parallelamente stiamo studiando durante la settimana il libro di Daniele, al capitolo 11, Daniele parla proprio di questo periodo finale dei tempi, dove nel capitolo 11, versetto 40, ve lo leggo io, dice: al tempo della fine il re del mezzogiorno si scontrerà contro di lui, il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri, con molte navi, entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. Lo vedremo quando arriveremo nel capitolo 11 di Daniele, dove l'anticristo si erge come un dominatore mondiale. Sappiamo attraverso lo studio di Daniele che l'anticristo sorgerà dai resti, dalle ceneri dell'impero romano, quindi possiamo presumere che sarà un europeo, che costituirà una certa forza e potenza occidentale, ma contro di lui si scaglieranno altri eserciti. Qua si parla del re del mezzogiorno, quindi una sorta di delegazione del sud africana e del nord, chissà, potrebbe essere la Russia e quant'altro, non lo sappiamo, sono delle supposizioni. Ma tutto questo sarà un incontro, uno scontro di potenze che si volgeranno uno contro l'altro e si dirigeranno tutte in un unico luogo. Andranno effettivamente a scontrarsi in Israele. Infatti Zaccaria 14, nei primi versetti, dice: ecco, viene il giorno del Signore, io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. Se volete prendervi in appunto, leggete Ageo capitolo 2, dà esattamente gli stessi tipi di particolari. E come detto, lo possiamo vedere anche noi oggi, il mondo si sta sempre di più trasformando in una sorta di polveriera. Basta una scintilla e può dare innescare una reazione a catena dove chissà quali possono essere le conseguenze. E tutti viviamo, penso, con una preoccupazione di una guerra nucleare, ma semplicemente il mondo si sta preparando il terreno a quello che il Signore Gesù annuncia. Apocalisse 6 ci fornisce molti dettagli su queste guerre. Apocalisse 6, versetto 4, dice che venne fuori un altro cavallo rosso e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri e gli fu data una grande spada. Quindi ecco la guerra, dice che al versetto 5 dice, va avanti, dice: guardai e vidi un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano e udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare l'olio e il vino. Cioè, in pratica, a causa di queste guerre ci saranno anche carestie. Se il mondo combatte, non c'è più tempo e non ci sarà modo di coltivare o continuare la vita. Sempre Apocalisse dice al versetto 8: guardai e vidi un cavallo giallastro e colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato il potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Un'immane strage, perché se noi dovessimo fare oggi il conto che un quarto della popolazione muore, potremmo dire che quasi 2 miliardi di persone moriranno in questa fase. Apocalisse 9, versetti 17, dice: ecco, mi apparvero nella visione cavalli e quelli che li cavalcavano avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo, i cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code erano simili a serpenti, avevano delle teste e con esse ferivano. Ovviamente Giovanni è un linguaggio apocalittico, ma potremmo già associarlo con la nostra fantasia, la nostra realtà, di che cosa può uscire da queste bocche di leoni e di cavalli che possono uccidere. Quindi ecco l'anticristo, proprio come lo abbiamo visto nell'Antico Testamento in Daniele, lui che fa guerra al e il mondo che farà guerra in un certo modo anche a lui, ma in particolar modo lui farà anche un altro tipo di guerra, perché Apocalisse 13 versetto 7 dice: l'anticristo dice, le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazioni. Quindi ci sarà una guerra dentro la guerra, perché lui a un certo punto si scaglierà contro quello che dice i santi. Ora torniamo a Matteo capitolo 24. E nel versetto 6 il Signore dice, quando succederà tutto questo? Vedete di non turbarvi, dovrà accadere, il Signore Gesù dice, è un principio di dolore, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Cioè tutto ciò, per quanto orribile sia, deve accadere. È tutto necessario affinché il peccato possa dare vita all'ultima espressione di malvagità senza alcun freno. Ma c'è un altro segno che il Signore Gesù dice al versetto 7. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Nel passi analoghi, Marco dice vi saranno terremoti in vari luoghi e vi saranno carestie, e Luca dice vi saranno in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Quindi carestie, malattie, segni dal cielo, cioè uno sconvolgimento climatico. Ovviamente molte di queste saranno determinate, ovviamente come conseguenza della guerra. Se facciamo la guerra, ovviamente la prima conseguenza, oltre alla morte immediata delle persone, è la penuria di cibo, la carestia. E tutto questo segnerà il tempo della fine. Ora possiamo dire che il mondo, anche qua nella storia, ha avuto le sue carestie e anche tuttora abbiamo una parte della terra, guardate soprattutto in Africa, soprattutto ma non solo, che c'è penuria di cibo. Ma anche questo sarà una cosa che coinvolgerà completamente tutto il mondo e non solo una singola parte. Infatti il versetto 7 dice in vari luoghi, in molti luoghi. Quindi non accadrà qualcosa un po' qua, un po' là, ma arriveranno in grande dose e in tutti i luoghi e allo stesso tempo. E tutto questo capiterà quando il mondo entra nella sua fase finale e inizia una sorta di processo di autodistruzione. Sarà il momento nel quale Dio ritirerà lo Spirito Santo dalla terra e il male si moltiplicherà, perché sappiamo dalla Bibbia che in questo momento lo Spirito Santo è colui che sta trattenendo, Dio sta preservando il suo popolo e la sua terra, ma in quel momento ovviamente si scatenerà la fine. Apocalisse capitolo 6, versetto 12, dice che quando l'agnello aprì il sesto sigillo, si fece un gran terremoto. A proposito, questa settimana abbiamo avuto, non so se l'avete sentito, il terremoto. E al versetto 12 del capitolo, al versetto 18, scusate, del capitolo 16 di Apocalisse, dice: ci furono lampi, voci, tuoni, un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è mai avuto uno altrettanto disastroso. Versetto 21: e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Vedete come ci saranno queste situazioni sempre più intense, sempre più dolorose per gli uomini. Capitolo 6, versetto 6 dice: quando il Signore apre il terzo sigillo, dice: udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro. Dall'idea che in pratica la paga di un giorno servirà semplicemente per sopravvivere, non basterà. Quindi ci saranno tempi molto, molto difficili. Versetto 8 di Apocalisse dice: vidi un cavallo giallastro, fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità. Quindi molto, molto difficile. E Apocalisse capitolo 8, versetto 6 dice che i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, e un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba, e dal cielo cadde una grande stella ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle, un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Apocalisse aggiunge molti di questi particolari che avverranno e, mamma mia, fa una bruciata, il mare che perde la sua fauna. Navi, pensate oggi quanto cibo noi mangiamo trasportati da navi che andrà distrutto e quindi non ci sarà più questo scambio. Ma non solo, capitolo 16, versetto 2 dice: un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Quindi sta arrivando una specie di terribile piaga, proprio di malattia, che non sappiamo quale possa essere. Dice che gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e, ahimè, anziché pensare alla salvezza che il Signore anche in tempi difficili offrirà, bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero delle loro opere. Quindi un sacco di problemi stanno per arrivare su questa terra. E ancora una volta tutto questo, quello il Signore Gesù dice, è solo l'inizio, il principio dei dolori della fine. E questi sono concetti che forse a noi suonano un po' strani, ma per gli ebrei lo capivano perché sappiamo e l'abbiamo studiato, che gli ebrei sapevano che prima dell'avvento del Messia ci sarebbero stati tempi molto difficili, l'abbiamo studiato anche in Daniele, dove il motto è preparatevi per il peggio, in un certo modo. Il quarto segno che il Signore dà, versetto 9, dice: allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Ora qua il Signore Gesù non sta parlando solo del mondo, ma si concentra in particolar modo su chi? Vi abbandoneranno e vi uccideranno, sta parlando dei santi, della Chiesa, di coloro che in un certo modo, in quel momento, si troveranno a portare avanti il nome di Cristo. Quando dice vi abbandoneranno, il vero senso di quella parola è sarete denunciati, sarete arrestati, ci sarà un'autorità che vi metterà in galera semplicemente solo perché tu sei un cristiano. E qua dice non solo la galera è la minore delle difficoltà, perché dice e vi uccideranno. Quindi, poiché ci saranno persone che sono cristiani, pagheranno con la vita il fatto di essere credente. Marco, capitolo 13, versetto 9, dice «Badate voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatore e re per causa mia». E gli ebrei stessi saranno coloro che uccideranno i santi. Dice che verranno portati nelle sinagoghe, e quindi vedete come sembra quasi che il falso popolo di Dio perseguiterà il vero popolo di Dio. Ebbene, da dove vengono i credenti durante la tribolazione? Perché sappiamo che la Chiesa non entrerà nella tribolazione perché sarà rapita prima, ma sappiamo anche che durante la tribolazione ci sarà una grande predicazione del Vangelo e ci saranno coloro che si convertiranno. Apocalisse 11 dice che ci saranno due testimoni particolari che saranno portatori in gran parte del Vangelo, che verranno uccisi e che risusciteranno. E questo miracolo sarà un qualcosa che il mondo intero vedrà. Pensate quando Giovanni scrive, com'era possibile vedere una cosa nel mondo intero? Già diffonderla a pochi chilometri ci voleva un'enormità di tempo, ma oggi noi sappiamo attraverso la televisione cosa succede in tempo praticamente reale. E questi due testimoni avranno un impatto nel convincere le persone, e ci saranno coloro che sì, bestemmieranno il nome di Dio, ma invece coloro che comunque volgeranno il cuore al Salvatore. Anche se poi cadranno nella persecuzione, non solo da parte del mondo, ma dei giudei stessi, non solo per essere uccisi, ma anche per essere puniti e quant'altro. Quindi sarà un tempo di dura persecuzione e di martirio. I cristiani saranno odiati non solo dagli ebrei, ma dal mondo intero e da tutte le nazioni. E non ci sarà alcun rifugio, nessun luogo dove nascondersi, nessun luogo dove poter scampare o fuggire. E perché saranno odiati? Perché il Signore Gesù dice sarete odiati non perché siete antipatici, non perché siete belli o brutti, ma semplicemente a causa del mio nome. Questo è il problema. Odiano, il mondo odia Cristo, lo ha sempre odiato, lo ha sempre fatto e lo odierà anche in quel tempo, specialmente quando saranno sotto il dominio dell'anticristo e l'influenza anche del falso profeta. Apocalisse 6, perché appunto Apocalisse serve per moltiplicare questi particolari, versetto 9 dice che quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Il Signore e Giovanni chiede poi chi sono queste persone, e al capitolo 7, versetto 14 dice sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Torniamo a Matteo 24, un altro segno, al versetto 10 che il Signore Gesù dà, dice: allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Ovviamente questa persecuzione cosa farà? Farà in modo che molti escono dalla Chiesa. Ah, io non voglio subire una... non voglio morire. Cercheranno di salvare se stessi. Saranno una sorta del seme caduto nel terreno roccioso che non ha una grande radice. Quando, ricordate la parabola? E quando arrivano i tempi difficili, muore, si allontanano. Non solo rifiuteranno Cristo, ma qua dice si svieranno, si tradiranno, quindi coloro che escono andranno fuori, andranno a spifferare i nomi di coloro che sono dentro, faranno delle denunce pubbliche. E quindi diventa... è già successo, so, ad esempio nei paesi del blocco sovietico, che a volte usavano degli agenti infiltrati per sembrare dei falsi credenti, per entrare e denunciare tutti coloro che erano dentro. Sono dei veri credenti coloro che escono dalla Chiesa? Ovviamente no. Se fossero dei credenti, anche prima Giovanni dice, sarebbero rimasti tra di noi. E se fossero dei veri credenti, darebbero la loro vita, se necessario, continuerebbero nell'obbedienza. Giovanni 8:31, il Signore Gesù dice, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Ecco una caratteristica. Matteo capitolo 10 versetto 33, Gesù dice: chi dunque mi confesserà davanti agli uomini, lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi non prende la sua croce non è degno di me, Signore Gesù. E le persone che diranno: no, io non voglio la croce, non voglio la morte, mi tiro indietro, quella persona non sarà riconosciuta dal Signore Gesù come suo discepolo. Le persone che appartengono a Gesù continuano e sono disposte a pagarne il prezzo più alto che c'è. Non perché siano dei supereroi, ma perché lo Spirito Santo gli concede la grazia che lo sostiene. Quindi ci saranno persone che abbracciano superficialmente la fede, esteriormente il cristianesimo, ma quando il gioco si fa duro se ne andranno. Decidono più per la loro sicurezza ed escono dalla Chiesa. Tradiscono coloro che invece rimarranno fedeli, e i credenti saranno traditi da persone che non sono disposte ad affrontare la persecuzione. Marco capitolo 13 versetto 12 dice: il fratello darà il fratello alla morte, il padre darà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Wow! Neanche la famiglia è più un luogo sicuro, perché mio figlio, mio padre, mio fratello, mia sorella può essere colui che mi consegnerà nelle mani dei miei aguzzini. Un altro segno, versetto 11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, quindi sorgeranno molti falsi profeti. Al versetto 24 il Signore Gesù riprende questo concetto, dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E signori, Satana sta percorrendo il mondo molto velocemente, e sappiamo che Satana della Bibbia è travestito da, non è col forcone e le corna, ma da angelo di luce. Qua dice che faranno prodigi, sedurranno molti che sono dentro la Chiesa, ci cascano in questa tremenda trappola. Del resto Il pesce per abboccare all'amo deve vedere qualcosa che lo convince e ovviamente non basta un pezzo di ferro. E se leggi Apocalisse 17 lo scoprirai, ci sarà alla fine dei tempi un sistema religioso mondiale incredibilmente malvagio che viene chiamato la prostituta. Se la Chiesa nella Bibbia viene chiamata la sposa, quella Chiesa sarà la prostituta e ci dà l'immagine di quanto porta un nome di Cristo, ma sarà al contrario di quello che Cristo desidera. E così fioriranno ogni sorta di inganno religioso, mentre Satana farà il possibile per ingannare il mondo intero. E quindi quelle persone che sembrano interessate a Cristo saranno sviate, ingannate, anche perché queste false religioni avranno un grande effetto. A versetto 12 un altro segno dice: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Il peccato in pratica sarà così abbondante sulla terra che anche la Chiesa stessa avrà una sorta di deriva e allontanamento dalla verità. Il male attirerà le persone e questo anche alcuni cadranno e questo cosa comporterà? L'amore si raffredderà. Succede anche oggi quando vedi un fratello in chiesa che cade, dici ma non, si perde un po' di entusiasmo, o no? L'amore si raffredderà. Il male attirerà sempre più le persone, il peccato diventerà perché sarà più pompato, più amplificato e attirerà sempre di più ogni uomo. Paolo scrivendo a Timoteo dice: or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Non sta già accadendo questo? Non abbiamo già molte di queste situazioni? Il mondo già solo 30 anni fa non era così, cioè non è peggio oggi che rispetto a 30 anni fa. Non vediamo amplificarsi sempre più queste situazioni. E poi il versetto 13, il Signore Gesù dice: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. In una realtà completamente sconvolta, ripeto, i veri credenti continueranno a seguire Cristo, non saranno perfetti, ma non se ne andranno perché il prezzo è alto da pagare. Non se ne andranno perché vengono ingannati o non se ne andranno perché amano il peccato. Resistono fino alla fine e resistendo fino alla fine saranno salvati. Alcuni moriranno, altri vivranno, ma entrambi saranno liberati dall'ira di Dio a venire. La perseveranza è sempre la caratteristica del salvato. Matteo 10, versetto 22 dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Cioè, in pratica, chi va avanti fino alla fine, chi sopporta tutte le difficoltà, dimostra uno che alla fine sarà salvato. Apocalisse 2:10 li chiama i vincitori. Non importa quale sia la persecuzione, non importa quale sia il prezzo, sono persone che andranno avanti fino alla fine. E pensate, se tutto questo si scatenasse oggi nella Chiesa, quanti di noi rimarrebbero? Un tempo così difficile. Se tutto questo si scatenasse oggi, si vedrebbe già subito chi persevera fino alla fine e chi no. Vedremo quelli che non vogliono pagare il prezzo della sofferenza e della morte. Vedremo quelli che amano il peccato più di quanto amino Dio. E infine l'ultimo segno, dice al versetto 14, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Dopo tutto o durante questo trambusto che abbiamo visto, in pratica ci sarà l'annuncio mondiale del Vangelo. Nonostante le persecuzioni, coloro che se ne andranno, i falsi profeti, i falsi cristi, nonostante l'inferno faccia dia libero sfogo ai suoi angeli di scatenare la loro furia, nonostante l'anticristo e Satana che cerchi di combattere Cristo, il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Apocalisse 14, versetto 6 dice: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Guardate il Signore come non si stanca mai di salvare. Anche in tempi difficili, in qualche modo, ci sarà questo annuncio mondiale del Vangelo. E dice, e questo angelo dice con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Se voi leggete Apocalisse, con tutti questi mali, molti induriscono i loro cuori, e ci sarà comunque qualcuno, una chiesa fedele, che nonostante tutto dirà invece: temete Dio, non temete quello che sta succedendo. Questo è il messaggio che predicherà. In altre parole, la storia in quel momento dell'uomo è alla fine, e Dio dice: faresti meglio a metterti a posto con me. Ci sarà un grande sforzo evangelistico, e il Vangelo eterno che sarà predicato è il Vangelo che oggi predichiamo e che per 2000 anni è stato predicato. Il Vangelo che Dio ha sempre dato, che giudica il peccato e che premia la giustizia non nostra perché noi non siamo buoni, noi siamo salvati solo unicamente perché crediamo che Cristo ha pagato per i nostri peccati. Anche oggi è attiva la chiamata di Dio. E questi angeli chiameranno il mondo al Salvatore, e allora verrà la fine, ma non prima, dice il Signore. Questi sono i dolori del parto che anticipano il ritorno di Cristo. E man mano che andremo avanti vedremo ancora più dettagli. Ora qualcuno dirà: come facciamo a sapere quando iniziano i dolori del parto? Quando veramente possiamo sapere che ciò inizia? E lo vedremo poi dal versetto 15 in avanti, che se volete potete già incominciare a leggere durante la settimana. Dovremmo ringraziare il Signore per averci permesso oggi di concederci del tempo per vedere queste grandi verità. Vediamo che quello che sta succedendo oggi nel mondo si sta muovendo in quella direzione. Non possiamo negare che stiamo andando incontro a quella cosa. Non sappiamo quando, ma sappiamo che succederà certamente. E sebbene possano passare chissà ancora quanti anni o chissà millenni, queste verità devono avere oggi un impatto nelle nostre vite. Non sono solo delle verità per coloro che affronteranno queste problematiche. Forse siamo oggi preoccupati e turbati da ciò che sta succedendo. Come detto, vediamo guerre, vediamo carestie, malattie. Vedevo ieri un grafico è riferito all'Australia, dell'impennata dei tumori che c'è in Australia, un fattore molto preoccupante. E quindi anche oggi abbiamo le nostre difficoltà. Forse potremmo essere delusi da Dio che il mondo sta andando in questa direzione. Tutti noi vorremmo tempi felici, spensierati, senza problematiche, goderci la vita, che tutto funzioni secondo i nostri piani. Ma anche stamattina abbiamo letto il Salmo 63, dove Davide loda Dio, non se la stava passando di certo bene, perché suo figlio lo stava cercando per ucciderlo, quindi in tempi molto difficili. La realtà è che anche se non siamo al tempo della tribolazione, anche oggi siamo dentro una guerra spirituale, e sebbene non in una forma così grave come abbiamo potuto vedere stamattina, viviamo in un mondo travagliato e sconvolto dal male e dal peccato, e che si sta preparando nonostante tutto al ritorno di Cristo. Come reagisco a tutto ciò? Seguirò Cristo fino alla fine, costi quel che costi? O cercherò di salvare me stesso secondo ciò che il mondo mi propone? Ma c'è una grande verità anche stamane. Nonostante il mondo possa andare a rotoli e raccolga giustamente i frutti del peccato, perché tutto ciò è il frutto del fatto che Dio sempre di più viene eliminato dalla vita delle persone, Dio non si stanca di salvare. Dio continua a chiamare a salvezza le persone. Il Vangelo, la buona notizia, deve essere oggi e predicata fino all'ultimo giorno. Apocalisse dice più volte che gli uomini non si ravvidero di tutto il male che gli capitava addosso. Invece di cogliere l'invito alla salvezza offerta dal Vangelo, seguiranno l'Anticristo e i suoi inganni. Continueranno ad amare il peccato e la loro indipendenza da Dio. Ma Dio, tramite la Chiesa, terrà viva ancora l'annuncio di questa salvezza. Anche oggi le persone continuano a non pentirsi del male che commettono. Ieri sono andato a un incontro con altre chiese, e tutti abbiamo considerato la difficoltà del fatto che la Chiesa fa una fatica incredibile a vedere gente che si converte. La gente non ne vuole proprio minimamente sapere del fatto che, anche se non incontrano questi problemi, stanno andando incontro alla fine della loro vita e stanno andando incontro al giudizio di Dio. E ieri è stato interessante che tutti dicevano: la gente non ne vuole più sapere, non vediamo grandi sviluppi, tutti noi vorremmo chiese più numerose, eppure tutti noi combattiamo con una freddezza del mondo e i suoi inganni. Anche se Cristo non tornerà oggi, per tutti noi, nessuno escluso, il tempo nel quale lo incontreremo, se non sulla terra, sarà in cielo, dove saremo giudicati da Lui. Lo incontreremo come coloro che non hanno voluto pentirsi del suo peccato e andando incontro alle conseguenze dell'inferno, oppure oggi chiedo perdono al Signore e crederò che Cristo è il mio Signore e Salvatore. Il Signore ha dato queste indicazioni ai Suoi per prepararsi per questo tempo. Come ci stiamo preparando noi? Come il tempo sta scadendo e Gesù ogni giorno si avvicina. Oggi il Signore ci chiama alla salvezza e alla santificazione. Come risponderemo alla sua chiamata? Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo ancora una volta visto questi tempi terribili che aspettano il mondo per la fine, eppure, Signore, c'è questa luce in tempo buio nel quale ancora, Signore, il nome di Cristo verrà annunciato, e ti preghiamo per gli uomini oggi e per gli uomini di allora che sentiranno questa chiamata, che possano chiedere perdono, Signore, per i loro peccati. Sappiamo che come uomini siamo peccatori e meritiamo un giudizio, E Signore, che questo giudizio possa essere tolto da queste persone solo perché unicamente comprendano che Cristo alla croce ha pagato per i loro peccati. Signore, tocca i cuori delle persone che ancora non sono dei credenti, dei tuoi discepoli, affinché, Signore, anche se ho condiviso che c'è difficoltà per le chiese di avanzare, Signore, che tu possa chiamare persone a salvezza. Grazie, Signore, per il tempo di questa mattina. Signore, che questo tema quest'oggi possa essere anche ancora una forma di adorazione, Signore, per la tua opera. In Cristo Gesù. Amen.